Fratello Giuseppe, una cosa voglio chiederti, una cosa molto discutibile, riguarda questo predicatore chiamato Benny Hinn, che è un predicatore del Vangelo della prosperità e non solo, predica anche cose belle sulla relazione con Gesù, anche fa tante guarigioni, ma la cosa che dà nell'occhio tanto è il fatto che predica il Vangelo della prosperità. E ultimamente alcuni fratelli ci hanno inviato dei video che mostrano che questo predicatore si è pentito. In pubblico ha chiesto scusa per vendere il Vangelo e questo è successo come un mese fa. E poi altri fratelli ci hanno annunciato con un altro video, un video fatto non so da chi, ma alcune persone religiose che criticano questo Benny Hinn dicendo che in realtà non si è pentito, ancora sta andando avanti con il Vangelo della prosperità. E volevo chiederti qual è la tua opinione, cosa pensi? Pentimento è sincero o no?
Ah, io non lo so, scusa, non è che sono giudice dei predicatori.
Lo so, ma visto che l'abbiamo pubblicato sulla radio e adesso vogliamo sapere cosa pensi.
Sì, ho pubblicato perché è una buona notizia, finalmente un famoso predicatore del Vangelo Prosperità che vendeva il Vangelo, diciamo, se date 1.000 dollari c'è la benedizione A, se
Sì,
date
sì, sì.
1.200 dollari benedizione B, e cioè questo c'è da morire da ridere, questo se non da piangere.
Sì,
Quindi,
infatti.
poi Benny Hinn, che certo, Benny Hinn accusato dal mondo ateo che i miracoli sono finti, la gente non guarisce, è pagata per fare la scena, cosa che io non credo. Però, in effetti, lui diciamo, fa come uno spettacolo circa questo, cioè lui fa una grande scena, la gente deve cadere, se non cade gli dà una piccola spintarella, cioè, insomma, è certo lui. La scena la fa, no? Però dietro le sue esagerazioni, tutti abbiamo le nostre esagerazioni, io per esempio grido, cioè, ognuno ha la sua, e ognuno ha i suoi difetti, io senz'altro, cioè i miei che tutti conoscono, però bisogna vedere se dietro le sue, ma lui sta cercando di fare uno spettacolo, no? Bisogna vedere se è sincero o no, a me mi è sempre sembrato uno sincero, questa è la mia impressione, magari mi sbaglierò, ma secondo me è un uomo di Dio, certo, essendo nella fossa della prosperità, io gli ho anche scritto a Benny Hinn ed altri predicatori diversi anni fa, ti
Sì,
ricordi?
sì,
Gli
sì, sì.
abbiamo chiesto: smettete di vendere il Vangelo,
Sì,
non,
sì, sì. Datelo
smettetela,
gratis,
smettete
abbiamo
anche di
detto.
vendere libri, cioè niente di male a vendere un libro, cioè se io posso vendere un libro lo venderei, però a condizione che il libro che lo vendi per pagare l'affitto per finanziare il Vangelo sia anche a disposizione gratis.
Sì.
Non
Bello
so se
quello,
mi
bello,
spiego.
bello, sì.
Quindi niente di male a vendere un libro, vendere ricamato con le lettere di oro, lo vendi a 10 dollari, 100 dollari, quello che ti pare,
In formato
formato
speciale.
speciale per Natale e Pasqua. Però lo stesso, il messaggio non puoi venderlo,
Sì.
deve essere gratis. Noi abbiamo per esempio tutti i messaggi sulla radio, tutto gratis, internet, tutto, tutto, tutto. Non c'è niente di dato che non è gratis, però se un domani dovessi vendere lo stesso messaggio su un CD dorato perché devo pagare l'affitto, niente di male, se quel messaggio però lo stai dando gratis.
Sì.
Non so se mi
Anche
spiego.
gratis, sì,
Ecco,
offrirlo anche gratis. E chi
quindi
vuole pagare può pagare, chi non lo riceve gratis.
non esiste una chiesa che non raccoglie soldi. Chi lo fa alla cattolicese, chi lo fa alla protestantese, chi lo fa alla pentecostalese. Va bene? Tutti devono raccogliere. Vediamo, 1 Corinzi 9, 16, eccetera. Paolo passava il cappello e diceva: "Voi abbiamo seminato cose spirituali, dovete dare cose materiali." Poi, quando era necessario, andava anche a lavorare, però non è che la sua missione non era lavorare. Come a volte abbiamo dato anche noi l'esempio, cioè di mantenere. Quando non bastavano i soldi, noi compravamo una macchina, due o tre macchine usate, le vendavamo, guadagnavamo 10-20% e si pagava la missione. Niente di male comprare due o tre macchine usate da vendere, abbiamo fatto anche noi. Però, diciamo, Benihin, pregare per lui, bisogna pregare per lui, che cosa dicono? Che il suo pentimento è falso?
Allora, lui si è pentito all'inizio di settembre del Vangelo della prosperità. Non lo so se si è pentito di tutto il Vangelo che ha predicato o solo qualche cosa, qualche dettaglio. E poi c'è questo video che mostra proprio Benny Hinn, che hai visto anche tu alcuni minuti, dove sembra che lui sta continuando a predicare il Vangelo della prosperità, ma in una presentazione un po' diversa.
Dunque, io credo, non so di sicuro, ma credo che sta cercando di uscirne, poveraccio, perché è molto umiliante per lui andare davanti alla televisione e dire al suo popolo, il popolo di Dio, cioè alla sua gente, alla sua denominazione, dire ho sbagliato a vendere il Vangelo. Mm-hmm. Quindi mi rendo conto, adesso che questi qua, poi ci sono religiosi che non ti perdonano mai, quelli di lapidiamo l'adultera, e Gesù dice no, che senza peccato lancia la pietra. Ora quell'adultera non è più cascata nell'adulterio e non lo sappiamo, però se cade nell'adulterio e si pente di nuovo, il Signore 70 volte 7 la perdona, no? Ora un conto è Benny Hinn che vende le benedizioni a $1,000 del colpo, un altro è Benny Hinn della prosperità che dice seminate offerte e il Signore vi benedirà. Questo è biblico, cioè, questo è logico, tu dai la decima e Dio ti benedice, questo è tutta la Bibbia, date vi sarà dato, con la misura che date vi sarà ridato, pigiato, abbondante, straboccando, con la misura che date vi sarà ridata. Quindi tu investi 5 talenti, ne hai 10, cioè questa è la legge di Dio, l'uomo metterà quello che è seminato, logico, se metti in pratica la legge di Dio, anche col cuore sbagliato, anche se il contadino c'ha il cuore ateo, però se semina patate, miete patate, se semini, investi soldi nel regno di Dio, il Signore ti benedirà, però se il tuo cuore è sbagliato e che lo fai per guadagnare, sì, ti benedirà magari finanziariamente, ma magari non benedice il tuo matrimonio, non benedice il tuo lavoro, non benedice tante altre cose, quindi bisogna dare, anch'io c'è stato un tempo tantissimi anni fa che pensavo che bisognava dare extra perché il Signore, questi predicano la prosperità, e mi ricordo a volte dalle nostre decime noi regalavamo extra in giro, però il Signore mi ha fermato presto, ha detto, ma il Signore mi ha detto, ma tu lo fai per amore, perché vuoi dare agli altri o perché vuoi incassare? E ho capito che io lo facevo, ho fatto una volta o due, lo facevo per incassare. E allora il Signore mi ha detto sì, ha ragione, è così. Mm-hmm. Tu lo dai per ricevere, non dai per amore. E ho smesso subito, ma tantissimi anni fa. Mm-hmm. E si è svegliato subito. Un paio di volte ho allargato le offerte che davamo per le decime, la nostra decima che abbiamo sempre messo da parte.
Allora, devi fare una differenziazione. Se adesso Benny Hinn continua a chiedere offerte e lo fa, tu dici che non è sbagliato perché tutti i ministeri, tutte le chiese raccolgono offerte. Ma qual è la cosa sbagliata? Allora, cosa sta facendo adesso, dopo il pentimento, di sbagliato?
Beh, adesso sembra che, guardato qualche minuto il video lì, perché purtroppo non ho tempo di seguire tutti i video delle religioni che c'è da impazzire. Allora, a volte leggo solo il titolo, basta, già ho capito qua, abbastanza. Mm-hmm. Il poco che ho visto, lui ancora predica la prosperità, però sembra che lo fa in modo diverso, cioè non vende più il Vangelo, dammi 1,000 ricevi, no, non dice. Dice solo datevi sarà dato, seminate, raccoglierete, una cosa così più o meno.
Date quello che volete, la somma che Dio vi ha messo nel cuore.
Sì, date quello che volete, no, non obbliga più, dovete dare 1,000, dovete dare 2,000, questo l'ha confessato, sembra che non lo fa più. Ora, diciamo, non, Dio lo benedica, preghiamo per lui, cioè è bene non spingere la gente a dare, né alla decima, né. Per esempio noi abbiamo un annuncio sul nostro sito, la nostra pagina, abbiamo un annuncio che tu lo sai, l'abbiamo messo, dice per le sorelle sole con bambini, per esempio, invece che noi chiediamo loro la decima, l'offerta, la nostra chiesa offre a loro una parte delle nostre decime.
Sì,
e questo ci sembra giusto, quindi noi non siamo troppo d'accordo col Vangelo, non siamo d'accordo per niente con verso la prosperità.
No.
Quando appunto il Signore ci ha parlato, ci ha detto le sorelle o quei bambini dovete invece di chiedere, e che non chiediamo, comunque non chiediamo a nessuno, dovete dare. Infatti abbiamo un annuncio, chi sorelle o quei bambini scrivete, la nostra offerta è pronta, cioè quello che potremo, in base a quello che c'è nella cassa, va bene? Quindi, questo è una cosa che il Signore benedice molto.
Su Benny Hinn, il problema non è che continua a raccogliere offerte, ma come usa questi soldi.
Sì, è che io non lo so come li usa. Cioè, certo, mi dicono che lui vive palazzi, regge, principesche, c'ha l'aereo privato. Cioè, io non ho mai neanche comprato una macchina nuova, figurati un aereo, quindi È vero, c'è un altro predicatore in Africa, un vescovo pentecostale o carismatico, quello che è, comunque è un protestante che fa in giro, fa miracoli, guarigione, e c'ha 3 jet private. E io non riesco a concepire, scusa, come fa questo qua, e questo qui non va bene. cioè dobbiamo capire che c'è la vera prosperità di Dio, va bene, e c'è la falsa prosperità del diavolo. Quindi bisogna distinguere, cioè prima di condannare gli altri, capire un po', perché c'è la prosperità che Dio ti dà in abbondanza, va bene, come dice, leggimi Filippesi 4.
Sì.
Ce l'hai?
Sì.
Devi andare verso
19?
No. Filippesi 4, deve essere il 12.
12.
Prova il 12.
Io so essere abbassato e so anche abbondare. In tutto e per tutto sono stato ammaestrato ad essere saziato e ad aver fame, ad essere nell'abbondanza e ad essere nella penuria.
Capisci? Quindi c'è il momento, per esempio, quando Paolo raccoglieva le offerte alla chiesa di Corinto, dice ogni settimana, 1 Corinzi 16, tutta la settimana mette da parte le offerte, e cioè poi raccoglieva e lui distribuiva come voleva, insomma, a Gerusalemme, di qua. Quindi andavo in giro con un pacco di soldi, capito? Quindi c'è un momento dell'abbondanza. Sono sicuro che quando avevo un pacco di soldi andavo a mangiare in una locanda decente, e che so, prendevo la nave, insomma. Però sapeva anche scarseggiare, dormire sotto un albero, in una caverna. Io mi ricordo a volte i viaggi di evangelizzazione, dormivamo sui treni. È venuta la polizia, sì. 2 del mattino a svegliarci, che fate? Che eravamo a Milano. Era tardi, sai cosa vuoi, siamo missionari, è tardi per andare a cercare un posto a dormire, un prezzo, il prezzo giusto, il prezzo giusto qui in centro di Milano non ce n'è, e dormivamo, eravamo diversi fratelli, ci hanno svegliato la polizia, non potevo dormire qui, e ci hanno andato fuori, abbiamo dormito nella sala d'aspetto della stazione, che dovevamo prendere un treno e domani andare. E insomma, sai, altre volte invece evangelizzavamo e c'era l'albergo migliore della città e ci ospitavano gratis, albergo bellissimo, cibi, sì, succolenti. Sì. Una volta ci hanno invitato al ristorante, ci hanno dato carne di cinghiale. C'era anche tu per caso?
Sì, in Italia, era in centro Italia.
Ti ricordi? Sì, senza, sì. E quindi poi già a volte c'è stato questo che mi ha regalato questa macchina. E la macchina, insomma, era buona, non mica male, una macchina di 10 anni, però funzionava bene. Cioè c'è un momento che si abbonda e c'è un momento che invece si...
Vai a piedi, con l'autostop.
Che infatti abbiamo suggerimenti per tutti, viaggiare senza pagare, andate di benzinaio a benzinaio, l'importante è che vi fate scaricare il benzinaio, e lì è facile, sorrisi, la volentina del Vangelo, testimoni, evangelizzi, dici sai devo andare a Bologna, devo andare a... dove stai andando, a Firenze, che ne so dove vai,
sì, sì, sì.
E poi guarda in faccia la gente, cioè, per esempio se c'è 2 facce da ladri, dico no grazie, dove che va? No, assolutamente non vado là, addio, prossimo,
sì.
Va bene?
Sì.
E va bene, e allora insomma bisogna capire che c'è la vera prosperità e la falsa prosperità, quindi attenzione però che non ci comportiamo come farisei troppo legalisti, va bene? E senza perdono, perché vi sarà chi non perdona quello che si pente. Non perdona il Davide che ha ucciso Uria, fatto adulterio con Batseba. No, deve essere lapidato e basta, tutti e due, Batseba e Davide, lapidati. Invece Dio dice no, il bambino morirà, per insieme di Dio, ma tu, Nathan gli ha detto a Davide, secondo Samuele, capitolo 12, credo, e gli fa Nathan, gli dice... perché Davide dice ho sbagliato, e Nathan gli fa, d'accordo, non morirai. Va bene, però il bambino muore. Cioè Dio c'ha, quindi, capito, quindi, però ci sono farisei che non perdonano mai. Invece Dio perdona 70 volte 7. Ora, 70 volte 7, che molte, a volte gente che prende in giro il Vangelo, dice 70 volte 7, ha detto Gesù, poi stai zitto per cortesia. Però 70 volte 7 non vuol dire che tu puoi andare a fare 70 volte Batseba al giorno, 70 volte uccidere Uria. Vuol dire che se fratello sbaglia, si pente, lo perdona, e se sbaglia di nuovo, lo perdona di nuovo. Ma quante volte sbaglia? Ma sbaglierà 2 volte. sbaglierà 3, non è che non sbaglierà 490 volte.
Speriamo, sì.
Non è neanche plausibile. Va bene? Quindi attenzione ai farisei che dicono, cos'è Giovanni capitolo 8? Mi parla. Giovanni 8 dice, adultera colta sul fatto, pietra in mano. Sì, e Gesù dice, sì. Io la perdono. Come? Colta sul fatto, Mosè dice. Sì, Mosè dice, però io dico. Quindi i religiosi che non perdonano è una categoria a sé. Sono in giro a cercare sempre le eresie. Andate a evangelizzare, ci pensa Dio a... Infatti noi siamo, predichiamo sempre contro le eresie, il scaldare le panche, le religioni false, però per attaccare il pastore X di Firenze, il pastore X di Palermo, il pastore X di Milano, no, non mi piace.
È perché non puoi giudicare un uomo da quello che i suoi nemici dicono.
Andiamo a giudicare Gesù da quello che dicono i farisei.
No.
Quindi ci vuole il perdono, perché il perdono è la cosa è lo spirito di Dio. Quindi cerchiamo invece di incoraggiare Benihin a uscire e altri come lui dalla trappola della prosperità. È come aiutare uno a uscire dalla droga. Io ho evangelizzato drogati tantissimo. Cosa succede quando evangelizzi drogati? Si pente, abbandona la droga, piange, si salva, va bene, e poi ci cade ancora. E allora, niente, allora non è salvato. Chi l'ha detto che non è salvato? Davide era salvato e è andato con Batseba. Pietro era salvato e ha rinnegato Gesù. Quindi attenzione ai farisei che non conoscono il perdono. Va bene?
Sì.
Quindi va bene. Quindi cerchiamo di capire che Dio perdona sempre se uno è sincero. Va bene.
Sarebbe un bel esempio se questo pentimento fosse sincero, perché sarebbe un buon esempio per aiutare tutti ad imparare la dottrina vera della Bibbia. Milioni lo seguono, credono in lui.
Ma io credo che Benihin ha fatto tanto bene, cioè ha guarito un sacco di gente, tutto. Ha sbagliato. Ha sbagliato, però l'ha ammesso. Io quando gli ho scritto io, ha cominciato a regalare libri. Va bene?
Sì.
Grazie Signore. Guarda, prendi per esempio Abramo. Abramo era molto ricco. Va bene, dice cos'è in Genesi capitolo 13. Dice Abramo aveva molte... Qual è Genesi 13?
Sì.
13. Quando è uscito dall'Egitto?
All'inizio proprio.
2, 3, dove?
Genesi 13, 1 e 2. Abramo dunque risalì dall'Egitto con sua moglie, con tutto quello che possedeva e con Lot, andando verso il mezzogiorno di Canaan. Abramo era molto ricco di bestiame, d'argento e di oro.
Ecco, quindi allora era un predicatore di prosperità?
No.
E tra l'altro com'è che riceve le ricchezze? Perché sua moglie andava in giro a dire che era la sorella. Quindi ricchezza da Faraone, ricchezza di Abimelech. Cioè è abbastanza discutibile la tattica di Abramo. Non era molto...
Molto discutibile.
Non era molto pia.
Ma la moglie era sua sorella?
Era una mezza sorella.
Mezza sorella.
Mezza sorella. Comunque non è molto
no. È
ortodosso.
No, lasciare la moglie andare con un altro così.
Adesso io vado in Egitto e dico, Deborah, siccome tu sei una sventola di donna, devi dire che... cioè, no, hai capito una cosa?
No.
Comunque, non lo consiglio, Comunque Abramo si vede che ne aveva di pelo sullo stomaco questo qua, caro mio. Allora lasciamo perdere, comunque Dio non ha mai rimproverato per questo, si vede che era un'emergenza, perché lì, cara mia, prima ti tagliavano la testa e poi vedevano se tutto andava bene. Cioè, comunque Abramo era ricco, però cosa succedeva? Noi vediamo che quando incontra Melchisedec, Abramo gli dà il 10% di tutti i suoi averi e Dio lo ha strarricchito ancora di più, perché Melchisedec ha visto, questo qui è uno di Dio. 10% gli ha dato e aveva buoi, mucche, pecore, ricchissimo. E però cosa succede quando mi pare nel stesso capitolo, che se non mi sbaglio Genesi 14, arriva il re di Sodoma e gli dice, prendi tutti gli averi, le ricchezze, i soldi, dammi gli uomini, dammi gli schiavi, dammi gli uomini. E Abramo gli dice, prenditi pure gli uomini se vuoi, sono di Sodoma, ciao, non li voglio, però riguardo le ricchezze che io ho preso indietro da quelli che ti hanno saccheggiato, non voglio neanche un laccio di scarpe. Ed ecco il confronto, Abramo che rifiuta i soldi, Le ricchezze di un'intera città, o due, c'era anche Gomorra. Ricchezze di intere città, Abramo dice no, no. Però cosa succede? Dio lo benediceva ed era un uomo ricchissimo. Quindi cosa vediamo qui? Vediamo Abramo che usa la sua ricchezza per dare la decima all'uomo di Dio. Si, ha decimato i buoi, le mucche, le pecore, i cammelli, ma un capitale gli avrà dato. Però Dio lo benedice, questo è seminare e mietere. Invece di morire con la bara di oro con i soldi dentro.
Sì,
qui
giusto.
Vediamo la vera prosperità di Dio.
Sì.
Ci sono tanti esempi nella Bibbia. Salomone ricchissimo, Davide ricchissimo, tanti altri. C'era per esempio, chi era l'uomo che Gesù ha detto che aveva più fede di tutti in Israele?
Il centurione?
Centurione. Va bene, in Matteo capitolo 8. In Matteo 8 Dio dice... c'è un centurione, uno che imprigionava gli ebrei, i giudei se necessario, anche li crocifiggeva, la legge di Roma. C'è un servo ammalato, manda da Gesù, dice mio servo ammalato, e i giudei che sentono questo messaggero che chiedeva la guarigione a Gesù nel nome di questo centurione, sapevano che Gesù dice non posso dare il mio pane ai cagnolini, la donna cananea, sapevano che Gesù era abbastanza... E gli hanno detto a Gesù, lui è degno che tu gli faccia questo, perché ci ha costruito una sinagoga. Matteo 8, una bellissima storia. E poi il centurione gli ha detto, non sono degno che entri nella mia casa. E Gesù dice, non ho trovato questa fede da nessuna parte in Israele. Un centurione, un romano, uno non circonciso, più fede di tutti in Israele. Va bene, quindi questo qua per costruirgli una sinagoga aveva soldi. Una sinagoga,
sì,
una chiesa,
certo.
Un edificio.
Sì, sì.
Va bene, l'uomo che più fede aveva in Israele era un ricco, un romano, un non giudeo, non circonciso, con i soldi per costruire una sinagoga, ed era l'uomo con più fede di tutti. Cosa vuol dire? Che c'è la prosperità di Dio. Cornelio, Atti capitolo 10, è lo stesso, un altro centurione che aveva una villa, una casa, servi e tutto quanto. Va bene, quindi vediamo che Dio non distribuisce ai poveri, come dicono i marxisti, tutta una bicicletta, tutti questo, tutti un asinello, tutti un... No, Dio dà in base alla fedeltà, non dà in base al bisogno, non è assistenzialismo, Maria Matteo Renzi, tutti quanti 500 euro al mese, io non prendo neanche quelle, tra parentesi, comunque... E tutti uguali, vabbè, ma li ha condannati a rimanere poveri. Invece Gesù viene e ti dà la possibilità di diventare ricco nello spirito, che è la vera ricchezza, nei talenti e anche materialmente, come Abramo e tanti altri.
Quindi Dio dà in base alla fede o ai meriti? O come?
Dio, nel regno di Dio c'è la meritocrazia, non c'è la democrazia.
Meritocrazia.
Sì, vuol dire ricevi. Guarda, Matteo 25 c'è una bellissima storia. Guarda, non leggere neanche perché voglio fare. Devo accorciare. Matteo 25, potete studiarlo con comodo, c'è la storia dei talenti. Capito? Se tu hai 10 talenti e sei fedele, Dio te ne dà 11. Se tu invece c'hai solo un talento e non sei fedele, Dio
te lo prende.
E chi lo dà?
A quello che ha 10.
A quello che sei 10. Infatti gli ha detto, Signore,
infatti,
ma ce
sì.
Ne ha già 10.
Mm-hmm.
E io vi dico in verità, a chi ha sarà dato e a chi non ha sarà tolto. E questo in Regno di Cielo c'è gli angeli, gli arcangeli, i superangeli, i cherubini, c'è Abramo, c'è quello fedele nella fede, povero che va con Abramo, il ricco egoista va nell'Hades. Regno di Cielo non c'è comunismo, marxismo, una bicicletta a tutti, no caro mio. C'è 5 talenti, 10, ce n'è 10, 11, quell'altro ce n'è uno, 0. Capite? Così
sì.
Funziona. Quindi c'è la prosperità
sì.
Di Dio che benedice a chi ha e toglie, quello che non è fedele, capisci? Quindi non è che adesso distribuisce, se Dio distribuisce tutti i soldi a tutti i poveri del mondo, l'indomani sono poveri di nuovo. Però se tu dai una vanga per vangare, una zappa per zappare, uno fedele domani avrà un orto, produrrà potrà dare decima a Dio, potrà aiutare i poveri se vuole.
Sì, quindi le scritture che ha citato sì, sono molto chiare. Dio dà in base alla fede, alla ubbidienza, alla fedeltà, i meriti. Ma vuoi dire che Benny Hinn si merita le ricchezze che ha?
Ma io mi sono giudice di Benny Hinn, io sono contro il Vangelo di prosperità, voi tutti mi conoscono, ci sono chiese offese che mi odiano, eccetera, io sono contro la prosperità del mondo, sono a favore della prosperità di Dio, cioè vuol dire che se tu hai una Fiat 500, sei fedele, tu avrai una Fiat 600, se tu sei fedele con una Fiat 600 ti darà una Fiat Ritmo, se tu sei fedele, però io devo viaggiare, mi serve l'aereo, va bene. Se tu sei fedele che viaggia con aereo scassato, come quello che ho preso io, sono andato in Venezuela, capito che quasi cascava giù, beh, se tu domani vuoi i soldi, comprate un biglietto di un aereo, magari all'Italia, Lufthansa, un aereo insomma che probabilmente arriva. Mm. Cioè, quello voglio dire, però non andare a comprare una Rolls Royce, non comprate un anello di diamanti, okay, non un orologio okay. Rolex, se ti serve un aereo, ti darà non credo che ti serve un aereo personale, però quindi, ti darà soldi del biglietto.
Ho capito, allora, il fatto che un predicatore ha tante ricchezze non significa che è la volontà di Dio che lui sia ricco, ma dovrebbe usare quelle ricchezze per la gloria di Dio, per il Vangelo, per l'evangelizzazione.
Sì, il Vangelo della prosperità è una trappola, state nel lontani perché sai quando comincia non sai quando finisce. Rimanere nelle scritture. Non esiste una chiesa che non passa il cappello, che non passa la chiesa cattolica, durante quando il prete alza la comunione, quell'altro apre la campanella, din 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 din, e allora cosa si fa a quel punto? Mano in tasca, portafoglio, perché arriva all'offertorio, proprio nel mezzo della comunione. I pentecostali, i protestanti, gli evangelici hanno un altro stile, capito? Però qual è il missionario, dice Paolo, primo Corinzi 9, qual è il soldato che va a fare la guerra a sue spese? Cioè, un'ipocrisia dire quelli che tutti hanno il loro sistema di farlo. Però sì. dobbiamo farlo nel modo che faceva Gesù. Luca 8, verso 3. Che c'erano le donne che lo sostenevano finanziariamente, c'erano delle donne.
Sì.
E primo Corinzi 9, secondo Corinzi capitolo 9 anche. Stare dentro le scritture. Paolo dice, se abbiamo seminato cose materiali, spirituali, scusa, e vi chiediamo tanto se vogliamo raccogliere le vostre cose materiali e come viviamo? Ah, ma tu puoi lavorare e farti tende, è bravo egoista. Io sono qua, Paolo a predicare la mattina e la sera tutti quanti, niente paura, so, facciamo anche le tende ogni tanto e voi siete a lavorare con lo stipendio e non volete condividere, e quindi Paolo diceva, cerchiamo di non essere egoisti, d'accordo? Quindi c'è un equilibrio.
Sì, ho capito.
Va bene, quindi guarda, io sono stato felice che Benny Hinn, diciamo, finalmente sta cominciando a uscire dalla trappola, dalla prosperità, e ne uscite completamente. Non lo so, forse no, pregare che ne esce completamente. Però io vorrei dire a questi religiosi che lo condannano qua e là, e tra l'altro c'è un nipote che adesso fa dei video contro di lui, ho sentito, perché faceva parte di Benny Hinn, adesso ne è uscito, che ha visto cose sbagliate, ma Dio lo benedica, se contro la prosperità sono d'accordo con il nipote, però non condannate la prostituta che si pente. Sì, però ogni tanto ci ricasca, d'accordo, però lo fa volutamente o lo fa perché il diavolo proprio, come dice Paolo, Romani 7, il male che non voglio fare, quello faccio, il bene che voglio fare, quello non riesco a fare. Cioè, capito, ognuno ha i suoi peccati, il drogato ricade nella droga, ma lo fa perché vuole o perché non riesce a farne meno? Io ho evangelizzato drogati, questi svegliano di notte, non riescono a dormire. Mm-hmm. E devono andare in giro a scassinare una cosa per comprarsi una siringa, non è che lo vogliono fare, sono schiavi. Quindi non condannate, fratelli, non condannate.
Amen. In conclusione, Giuseppe, tornando a Benny Hinn, adesso io lo so che qui nella nostra missione tu non vieni mai a dirci di ascoltare i messaggi di Benny Hinn, non stai mai pubblicizzando Benny Hinn, infatti mai abbiamo guardato i suoi messaggi, ma un tempo fa mi ricordo che sei venuto dicendo che può essere un uomo di Dio perché si è pentito di un adulterio che ha commesso contro la moglie, è tornata da lei e chiesto scusa. E questo ti ha fatto pensare che solo un vero uomo di Dio farebbe questo?
Il Signore guarda il cuore, capito? Il Signore guarda il cuore, vedere che, vabbè, uno prega per prosperità, deve uscirne, magari quell'altro adultero deve uscirne, però nel cuore cerca di uscirne. Davide era un adultero, però si è pentito e non l'ha fatto più.
Sì,
calcolare.
Sì, non è
che l'ha fatto una volta, è stato insieme un anno con Batseba, prima di pentirsi. Quindi,
sì.
Va bene, quindi... ci vuole tempo per uscirne, ci vuole dare tempo al tempo. Sì, però ancora Benichino non è perfetto, però quanti di noi abbiamo peccati che stiamo cercando di uscirne, uno si arrabbia, quell'altro offende, quell'altro beve troppo, quell'altro magari intanto guarda pornografia, quell'altro è ipocrita in chiesa, quell'altro sparla del pastore, quell'altro dice cose che porta divisione alla chiesa, quell'altro critica i cattolici, quell'altro critica i protestanti, cioè ognuno di noi c'ha i suoi peccati, va bene?
Sì.
Quindi cerchiamo di guardarci allo specchio, e chi è senza peccato scaglia la prima pietra. Per esempio oggi c'è questa guerra tra cattolici e protestanti, che i protestanti e i cattolici non sono di Dio, le statue, il purgatorio, e il Papa, e le crociate. Sì, d'accordo, allora vabbè, cosa vuol dire? Però poi possiamo, come dire, criticare, se vuoi, criticare la gerarchia cattolica, ma le pecorelle cattoliche, voi fratelli protestanti state sbagliando di grosso. Le pecorelle cattoliche sono cresciute, gli ha lavato il cervello con queste dottrine così, loro credono che sono giuste, va bene? Poi uno crede che la comunione è transustanzazione, l'altro non ci crede, per me è uguale, non cambia niente, che colui diventa il corpo di Cristo o non lo diventa, beh, quello è il corpo di Cristo, è di Gesù, questo è il corpo di Cristo, ciao. Questo è il mio corpo, finita. Poi ognuno lo interpreta come vuole. L'importante è che lì vedi il tuo Salvatore nella comunione. Quindi, fratelli protestanti, amati fratelli protestanti, evangelici, cari fratelli pentecostali, la volete smettere di criticare i cattolici? Non è come dite voi, protestanti, vi sbagliate. Vi siete fuori binario, evangelici, va bene? I fratelli cattolici ci sono molti sinceri, va bene? E le statue, questo, ma questa qui sono la gerarchia, non è il bambino cattolico che cresce e gli dicono questa statua è Gesù, quello ci crede, però nel suo cuore lui crede nel Gesù vero, è cattolico, e va bene, il cattolico che ha la statua in chiesa che lui non gli interessa, che le portassero via, però è uguale, capito? Non è più pagano del protestante, dell'evangelico che adora la panca della domenica, che scalda la panca, che conosce la Bibbia meglio dei cattolici, ma non la mette in pratica? Luca 12 cosa dice?
12 dove?
Non lo so, comunque devi cercarlo. Dice verso la fine, il servo che ha conosciuto la volontà del suo Signore, non l'ha fatta, sarà battuto con molte battiture. Per esempio il protestante che conosce la parola, e quel servo che invece non ha conosciuto la volontà del Signore e ha fatto cosa sbagliata sarà battuto di meno battiture.
Non 47 so se e 48,
ecco, lo vuoi leggere, cioè, per cortesia, che
Luca 12 47 e 48,
ecco, applicare protestanti e cattolici. Ora il servo malvagio qui può essere il protestante, può essere il cattolico, può essere io, può essere tu, chiunque conosce la parola e non la mette in pratica.
Or quel servitore che ha conosciuto la volontà del suo padrone e non ha preparato né fatto nulla per compiere la volontà di lui, sarà battuto di molti colpi. Ma colui che non l'ha conosciuta e ha fatto cose degne di castigo, sarà battuto di pochi colpi. A chi molto è stato dato, molto sarà rimandato, e a chi molto è stato affidato, tanto più si richiederà.
Quindi io ho sentito protestanti dire che loro credono nella parola, chiesa cristiana, i cattolici non ci credono nella Bibbia. Non è vero. Semplicemente la gerarchia fuori binario, la maggioranza, ci sono anche quelli, ok, e non gliel'hanno insegnata. Gliel'hanno insegnata a credere alle stupidaggini, alle reliquie invece della Bibbia, ma non è colpa loro. Così gli hanno lavato il cervello, ma il fratello evangelico che conosce la parola e non la mette in pratica riceverà più botte del cattolico che non la conosce, o viceversa. Senti, io mi fermerei qui, c'è altre domande?
No, va bene così. Quindi l'atteggiamento nostro giusto sarebbe: sì, possiamo criticare il Vangelo della prosperità, ma quando uno si pente, non criticare, perché il pentimento è una cosa biblica,
sì,
è una cosa bella, invece incoraggiarlo e aiutare questa persona,
sì,
a uscire,
sì, sì, sì,
dal,
sì,
peccato, dal problema.
Sì,
che
una
aveva.
Volta, guarda, c'è un fratello che ha commesso un peccato contro di me, va bene, ha sbagliato, e io mi sono un po' scocciato, cioè, il fratello ha peccato, E allora arriva un giorno, questo fratello viene davanti, viene da me e mi dice, sai, io mi ricordo, è successo questo, scusami, sai. E io gli ho detto, sì, però sai, tu hai chiesto scusa, però bisogna vedere se veramente sei sincero. E c'era un fratello più anziano lì presente. Quando quel fratello lì se n'è andato, l'altro fratello che ha chiesto scusa a me, questo fratello più anziano mi ha detto, sai, quell'atteggiamento da fariseo però. Ho detto, perché? Quello lì, sai cosa ha fatto? Sì, lo so. E vabbè, come faccio a sapere che veramente si è pentito? No, è un atteggiamento di fariseo.
Da parte tua?
Da parte mia. Ero io fariseo,
sì, sì,
per
sì.
cambiare. E detto, ma perché? Io non capivo. Come? E mi ha spiegato, dice, guarda, se uno... Questa è tutta la forza che ha, è tutto l'amore che ha, è tutta l'umiltà che ha e non arriva al tuo livello, tu ti abbassi al suo. Mm-hmm. È andato via. Ho imparato una lezione. Mai rifiutare uno che viene a chiedere scusa. Mm-hmm. Quante volte, specialmente tra coppie sposate, che il marito, la moglie, eccetera, sbagliano, vanno a chiedere scusa. Sai, mi spiace... Vabbè, non si butterà in ginocchio a piangere, a strappare i capelli, digiuno un mese. Vabbè, l'ultimo piccolo sforzo ti chiede una mezza scusa. Accettala!
Sì, sì,
di
sì,
corsa!
Sì. Amen.
Va bene, il padre corre in fronte a incontrare il figlio il prodigo. E il fratello, dice, non lo so, forse un po' un fariseo, dice, come? Il vitello più grasso, il mantello più bello, l'anello. Cosa? Ma stiamo scherzando con i miei amici, neanche una gallina, ma ne niente per me. E lui, il vitello più grande.
Sì, sì.
Si è sferparato tutto con, tu sai con chi? Con quelle là, eccetera.
Sì.
E padre dice, dai, forza, questo figlio era morto ed è tornato in vita, era perduto. L'abbiamo ritrovato, quindi fratelli evangelici, smettetela nel nome di Gesù Cristo di essere, avete capito, Angela, va bene, è lo stesso anche cattolici, se c'è qualche fariseo tra cattolici, stessa storia, stessa misura.
Ma è lo stesso anche noi qui dobbiamo imparare a avere più amore, più misericordia. E...
Ah, sì. Io devo imparare di sicuro.
Sì, sì, anche io, sì, sì. No, questo parla anche a me, sai.
Grazie per parlare di me, io
Amen.
Tutti qua.
Amen.
Guarda, c'era un dottore che aveva, un cristiano che invece delle medicine a volte dava scritture, sulla sua scrivania c'era scritto tutto 1 Corinzi 16 e diceva ogni giorno io leggo questo capitolo, 1 Corinzi 13, mm-hmm. capitolo che ho memorizzato, è bellissimo, lo consiglio a tutti. Angela, io direi Dio ti benedica.
Ascoltiamo Marcello Marocchi, il figlio prodigo.
Voglio andare lontano, lontano e toccare il mondo con la mia mano e vedere mille occhi diversi dipinti di blu con i braccia e le polsi, ogni sguardo una donna da amare, profumi nuovi e mai nemmeno un dolore, mille notti amiche da ricordare, ti prego padre fammi partire, dammi quello che devo avere. Vorrei ancora vederti ballare, come sei bella, ma non so come pagare. Dove andate amici, dove andate? Ho speso tutto, perché non mi aiutate? Non chiedo niente, solo un po' di pane, ma non trattatemi come un cane. Padre mio, chissà se ancora pensi a me. Io torno a casa, innalzerò il mio canto e gli dirò fra una preghiera e il pianto, padre perdonami, tu conosci le stelle, fa dei sogni che un uomo, lo sai, ha sulla pelle. Padre, perdonami, ma sembravano belle e cadevano tutte lasciando ferite. No, non erano stelle. Lasciarmi solo, credevo di volare e non c'era il cielo. Lui mi ha visto ed ero ancora lontano e per primo mi ha teso la mano. Le braccia aperte come fossi il mondo, ho conosciuto l'amore più profondo. Fratello mio, non provare rancore, se il mondo perde e se vince l'amore. Non mi lasciare da solo a far festa, a cosa serve questa veste d'oro, se tu rimani in disparte da solo. Padre, perdonami, no, non erano stelle, desideri e passioni, ma un uomo, lo sai, ce l'ha sulla pelle. Padre, perdonami, ma sembravano belle e cadevano tutte lasciando ferite. No, non erano stelle. Abbracciami stasera, non lasciarmi solo.